Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
La misericordia non è un obbligo. Scende dal cielo come il refrigerio della pioggia sulla terra. È una doppia benedizione. Benedice chi la dà e chi la riceve. Pensate sia un pensiero di Papa Francesco? Sì e no. Lo ha citato lui nel suo messaggio per la 50ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, intitolato Comunicazione e misericordia, un incontro fecondo, ma è un pensiero di William Shakespeare. A due giorni dalla chiusura dell'anno santo della misericordia, che è stato anche l'anno celebrativo del quarto centenario della morte di William Shakespeare, vi proponiamo questa sera un insolito faccia a faccia con il grande poeta e drammaturgo.
Se fossi Shakespeare, di Laura De Luca, con Norman Mozzato.
Se fossi Shakespeare, non mi chiamerei William. Mi chiamerei Ofelia, naturalmente, o Giulietta, o Desdemona. Se fossi Shakespeare, davvero non saprei come chiamarmi. Di tanti che lui ne ha chiamati, uomini, donne, streghe, folletti, re sventurati, tutti perfetti e nati ciascuno da una passione perfetta. Ciascuno figlio di un dramma, di un tempo e di tutti i tempi imperfetti. Se fossi Shakespeare non vorrei mai l'inverno, non morirei mai, neppure se dovessi morire per davvero o per finta domani. Sarei anche un uomo alla fine e mi guarderei intorno esattamente come un uomo si guarda. E con un sorriso che non ha niente da sorridere, un po' riderei di questo mondo.
Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne solamente attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate, ognuno nel corso della vita recita molte parti. I sette personaggi che l'età gli assegna. Prima è il lattante che piagnucola e rigurgita in braccio alla balia, poi lo scolaro col visetto fresco che ogni mattina come una lumaca trascina contro voglia la sua cartella a scuola, e poi l'innamorato che sospira. Amantici, una ballata traboccante di passione in lode delle sopracciglia dell'amata. E poi è il soldato, linguaggio da caserme, baffi da leopardo, guai a toccargli l'onore, attacca brighe, cerca encomi solenni, perfino dalla buca del cannone. E poi il giudice, oh, la pancetta ripiena di capponi farciti, l'occhio severo, la barbetta curatissima, pieno di sagge massime e di luoghi comuni, come impone la parte. E poi la sesta età, che ti trasforma in un rimbecillito pantalone magro in ciabatte, con le lenti al naso, la borsa stretta al fianco e con le brache troppo larghe fatte a misura un tempo sulle belle gambe tornite che ormai sono soltanto due stecchini. E la potente voce mascolina ritornata al falsetto fanciullesco, sibila, stride, fischia. E poi l'ultima scena, che chiude una storia che fu piena di eventi. Una seconda infanzia di puro oblio, senza denti, senza occhi, senza gusto, senza nulla.
Ecco, se fossi Shakespeare prima sarei giovane e dopo sarei vecchio, ma con l'orgoglio di essere giovane e poi vecchio. E me ne andrei con le mani in tasca per foreste immaginarie e all'avventura e sarei libero come un re, se i re sono liberi, di continuare a immaginar foreste. Come vi piace? Era il secondo atto. Scena terza. Se fossi Shakespeare, certe volte mi chiamerei Jacques, come lui, e godrei a passeggiare distratto, come lui ha passeggiato, fra le varie età della vita. Se fossi Shakespeare o un suo personaggio o anche soltanto un suo verso dei peggio riusciti, godrei immensamente a immergermi nelle bocche degli attori e mi lascerei fare e disfare dal suono di certe voci, dal fascino, dai furori, dal rispetto, dalla delicatezza, dall'intelligenza che a volte le guida, quando le guida, le voci degli attori.
Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne solamente attori.
E saprei che non ci sono buoni attori se non ci sono buone idee, ma neppure buone idee se non ci sono buoni attori. Sì, se fossi Shakespeare sarei soprattutto un attore, un umile guardia di confine, un minatore, con la pazienza di scendere nella pancia delle parole, alla ricerca di quell'unica gemma, quella perla straziante che gli uomini dicono e non dicono mai.
Solamente attori.
E all'infinito la declinerei quella parola, restando maschio nel far parlare gli uomini, diventando femmina a far confessare le donne. La parola amore. Sarei Jessica, figlia di Shylock, mercante di Venezia, atto quinto, scena prima, e mi lascerei corteggiare da Lorenzo, complici la notte stellata, un alito di vento e la luna, e ascolterei musiche celestiali, a cominciare dalla sua voce.
La luna splende limpida. In una notte come questa, quando un dolce vento lieve baciava gli alberi senza stormir di fronda, in una notte come questa, con un ramo di salice in mano, stava Didone sulla riva del mare selvaggio e faceva segnali al suo amore perché tornasse a Cartagine. Oh, con quanta dolcezza il chiaror della luna si adagia su questo pendio. Siedi, Jessica, guarda come il cielo è costellato di patene d'oro lucente. Sediamoci qui e lasciamo che questa musica ci accarezzi le orecchie. Qui è notte. Si accordano con le note di una dolce armonia. Non c'è astro, il più piccolo del firmamento, che non canti nel suo moto come un angelo. Oh, nel coro eterno dei cherubini, dal giovane sguardo, quanta armonia nelle anime immortali. Ma finché siamo chiusi in questo rozzo corruttibile involucro di fango, noi non possiamo sentirla.
Se fossi Shakespeare, ecco, sarei capace di ridere di tutto, anche della seduzione, anche di ciò di cui prima non avrei riso mai, anche di ciò di cui avessi appena pianto, anche di ciò che avessi preso per un attimo tremendamente sul serio. Questo è il teatro. L'amore, la luna, le musiche celestiali e questo rozzo corruttibile involucro di fango. Ma di fango non mi sporcherei se fossi Shakespeare. Elegante come si conviene al poeta, intonso come si conviene all'attore, supremo chirurgo di emozioni, per rispetto del pubblico si intende, rimarrei sordo al mondo, facendo credere il contrario.
Lasciamo che questa musica ci accarezzi le orecchie.
Lo scriverei, lo declamerei, ma senza crederci mai.
Quiete e notte si accordano con le note di una dolce armonia.
Ma se fossi Shakespeare, saprei anche alla perfezione che cos'è l'amore. Quello da non recitare, quello da tenere strettamente per sé.
Dovrò paragonarti a un giorno d'estate? Tu sei più amabile e più temperato. Rudi venti scuotono i diletti boccioli del maggio e l'affitto dell'estate ha durata troppo breve. Talvolta troppo caldo l'occhio del cielo splende e spesso l'oro del suo volto è offuscato. E ogni bellezza dalla bellezza prima o poi declina. spogliata dal caso o dal mutevole corso della natura. Ma la tua eterna estate non dovrà svanire, né perdere possesso di quella bellezza che è tua, né la morte si vanterà che tu vaghi nella sua ombra, quando in versi eterni tu crescerai nel tempo, finché uomini respireranno, occhi vedranno, fin tanto vivrà questa poesia e questa darà vita a te.
Non sono Shakespeare, purtroppo, sono una donna di questo tempo, non del suo, tempo senza tempi, eroico, dal profumo di canfora e di camerino, tempo di corti e di guerre, tempo che non esiste più e che già forse non è mai esistito. Sono una donna inadatta a costruire, già stanca di lottare, pigra di progredire, ormai incapace di progettare. E non mi ritrovo più in questo mondo che non mi ha mai assomigliato, svuotato di favole e folletti. Dove sei, Ariel? Sei invecchiato pure tu? Ai bar incontro solo intellettuali distratti, narcisisti aggressivi, politicanti per finta, volgari mercanti di niente. E solo in bocca al deforme Calibano, il controfolletto ubriaco, trovo per caso consolazione. La tempesta. Calibano, atto terzo, scena seconda.
Ma non aver paura. L'isola è piena di rumori. Brrr, suoni, musiche soavi che danno gioia, non fanno male. A volte sento nelle orecchie come un ronzio, un suono pizzicato di liuti, e a volte voci che, anche se mi sono appena svegliato da un lungo sonno, mi fanno addormentare un'altra volta. E allora sogno e vedo nuvole che si spalancano e sono piene di tanti tesori che stanno per rovesciarsi su di me. Ma proprio in quel momento mi sveglio. E allora piango perché vorrei continuarlo quel sogno.
Sì, se fossi Shakespeare non avrei paura, non di sognare e neppure di svegliarmi. Canterei la realtà e avrei sempre un personaggio cui affidarla, in sogno o davvero, e da cui farmi consolare. E perciò rientrerei liberamente nel sogno, andando e venendo, avanti e indietro, a qualunque ora, facendo mia la notte, grovigli di costellazioni, per sognare finalmente proprio quello che nessuno vuol sognare. L'amore banale, la meschinità, l'egoismo, i miseri vizi. Sarei Angelo, ma anche Claudio, nello stesso tempo. Sarei il nero, il suo grazioso opposto. Sarei il giorno e la tenebra con la stessa noncuranza. E potrei perfino permettermi di essere un nulla e di lasciarmi andare al disfacimento, alla fine.
Domani. Avanza così a piccoli passi di giorno in giorno fino all'ultima sillaba del tempo stabilito, e tutti i nostri ieri hanno rischiarato pazzi la strada alla morte che ti riduce in polvere. Spegniti, breve candela. La vita è un'ombra vagante. È come un povero attore che strepita e si agita sul palcoscenico e dopo non si sente più nulla. È una favola raccontata da un idiota, piena di suoni e di furore, che non significa niente.
Non sorride il poeta che ha generato sorrisi, perché il tempo è finito. E non piange l'attore che ha smosso le lacrime, perché il tempo è finito. Anche lui resta nascosto nel suo solo sentire. Chi lo conosce? Chi è lui per davvero? Questione shakespeariana. Sembravano convincenti, sembrava una buona ragione, sembravano tutte bravissime persone. Invece era una scusa, era teatro con cui lui giocava a rendere il gioco eterno e a vincerla, la morte.
Contro la morte e ogni nemica dimenticanza tu incederai e la tua lode troverà sempre spazio agli occhi di tutte le età future che consumeranno questo mondo fino all'estrema sorte, così fino al giudizio, quando tu stesso risorgerai. Tu vivi in queste rime e dimori negli occhi degli amanti.
L'eternità, il vizio supremo del poeta. Se fossi Shakespeare, combatterei solo per quella e per nient'altro che valga la pena, perché lo saprei bene se fossi Shakespeare, che alla fine il re deve cedere comunque la sua corona e che il più bravo attore, o prima o poi, deve uscire di scena.
Che cosa deve fare adesso il re? Deve sottomettersi? Il re lo farà. Deve rassegnarsi a essere deposto? Il re si rassegnerà. Dovrà perdere in nome di re? In nome di Dio perderà anche quello. Darò i miei gioielli in cambio di un rosario, il mio sontuoso palazzo per un eremo, le mie vesti sfarzose per un saio da questuante, le mie coppe cesellate per una scodella di legno, il mio scettro per un bastone da pellegrino, i miei sudditi per un paio di santi scolpiti e il mio grande regno per una piccola tomba, una tomba qualsiasi, priva di onori. Oppure che mi si seppellisca sulla strada maestra, una strada molto trafficata, ove i piedi dei sudditi continuamente mi calpestino la testa. Visto che da vivo mi calpestano il cuore, e perché da morto non dovrebbero calpestarmi la testa? Datemi quello specchio, perché io ci legga dentro. Le rughe non si sono approfondite. Il dolore ha inferto tutti questi colpi sulla mia faccia e non ha lasciato ferite profonde. Oh, specchio adulatore, come i miei cortigiani del tempo in cui ero in auge, tu stai cercando di illudermi. Era questa faccia? La faccia che ogni giorno sotto il tetto del suo palazzo governava 10.000 uomini? Era questa la faccia che come il sole abbagliava chiunque osasse fissarla? E questa faccia? E questa faccia che ha perdonato tante follie al punto da farle sfociare nella ribellione di Bolingbroke? Una fragile maestà brilla su questa faccia. È fragile quando la maestà è la faccia. Ah! Eccola lì, per terra, frantumata in mille pezzi. Ecco, ridaci torno, la morale di questa storia. Quanto poco tempo il dolore ha impiegato per distruggermi la faccia.
Se fossi Shakespeare, l'immenso poeta e misterioso, sarei anche re. Riccardo II, per esempio, era l'atto secondo, scena terza, e conoscerei il dolore di re e di servi, e addomesticherei il mistero. Ma alla fine non morirei mai, né re né servo, neppure se dovessi davvero morire, per davvero o per finta, domani. Neppure al momento di congedare pubblico e attori morirei. Anzi, neppure bruciando scritti e libri di magia come il vecchio re Prospero, pacificato e stanco, l'ombra del poeta, il suo gemello luminoso. Neppure alla fine metterei la parola fine. La tempesta, atto quinto, scena prima.
Il nostro spettacolo è finito. Questi nostri attori, come avevo detto, erano tutti spiriti e si sono dissolti nell'aria. Nell'aria impalpabile. E come l'edificio senza fondamenta di questa visione, le torri, la cui cima si perde nelle nubi, e i palazzi sontuosi, i templi solenni, questo stesso vasto globo è quello che contiene, tutto si dissolverà. E come la scena priva di sostanza è ora svanita, tutto svanirà senza lasciar traccia. Noi siamo della stessa materia della quale son fatti i sogni. E la nostra povera vita è tutta un sogno. Voi, elfi delle colline, dei ruscelli, dei laghi stagnanti e delle selve, voi che sulle sabbie inseguite con piede che non lascia impronta il rifluente Nettuno e gli sfuggite ogni volta che avanza, voi minuscole figurine che alla luce della luna tracciate cerchi d'erba amara che le greggi rifiutano, voi che per passatempo fate nascere i funghi a mezzanotte e che gioite nell'udire il solenne coprifuoco, col vostro aiuto, per debole che fosse, io ho oscurato il sole a mezzogiorno, radunato i venti vorticosi e tra il verde mare e l'azzurra volta ho scatenato guerre ruggenti, tuoni, fulmini. Io che ho dato fuoco e schiantato la solida quercia di Giove con la stessa folgore, ho scosso il promontorio. Io che ho divelto dalle radici, con la loro solida base, il pino e il cedro, che al mio comando ho fatto scoperchiare le tombe, ho fatto uscire chi vi dormiva dentro. A questa magia, ora rinuncio. E dopo averle chiesto, ecco, lo faccio per l'ultima volta adesso, una musica celeste che addolcisca i sensi miei e di coloro ai quali è stato destinato questo incantesimo d'aria, frantumerò la mia boccetta delle magie, la seppellirò mille tese sottoterra e più in fondo di quanto uno scandaglio si sia mai spinto, annegherò il mio libro.
Se fossi Shakespeare di Laura De Luca con Norman Mozzato.
Abbiamo citato passi da Come vi piace, Il mercante di Venezia, sonetto 18, Misura per misura, Macbeth, sonetto 55, Riccardo II, La tempesta.